Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutte le famiglie che sono sempre qui con noi ad ascoltare le nostre belle fiabe su Radio Orizzonti. Allora mamme e papà, sapete che prima parto con voi, poi i bambini sono tutta per voi. Ma l'ultima volta stavamo appunto parlando dei bimbi più piccolini, quelli di 15 mesi. Abbiamo parlato dell'alimentazione, di non preoccuparsi se a quell'età magari non vogliono mangiare, vogliono tirare un po' l'attenzione. Ecco, oggi parliamo del sonno del tuo bimbo di 15 mesi. Poi bambini, iniziamo con la nostra bella puntatona. Allora, mamme e papà, e anche nonni, perché no? Perché molte volte i bambini stanno dai nonni. Per dormire bene, il bambino deve stare in un ambiente confortevole. Come possiamo prepararlo per lui? È raccomandabile che sia un ambiente silenzioso, con luci tenui e un'atmosfera rilassante. Inoltre, i genitori devono stare tranquilli per trasmettere sicurezza e fiducia al piccolino. In inverno la temperatura della sua stanza deve essere intorno ai 20 gradi, mentre in estate, quando è impossibile regolare la temperatura, è importante controllare il livello di umidità, che non deve superare il 60%. Per mantenere l'umidità a un livello accettabile si può utilizzare un deumidificatore, soprattutto in inverno, perché i radiatori che riscaldamento seccano molto l'ambiente. In generale il bambino non va coperto eccessivamente, soprattutto se nella stanza si arriva già ai 20 gradi. Ricorda, il fatto che sia piccolo non significa necessariamente che il bambino abbia più freddo di quanto possa averne tu. Utilizza il tuo buon senso per sapere quando è ben coperto e lo farai benissimo. E poi soprattutto, scusate, ma per dormire meglio raccontate le fiabe di Sissi, mettete le fiabe di Sissi e dormiranno benissimo. Poi altri consigli e benessere. Come garantire la sicurezza del bambino ora che può arrivare praticamente dappertutto da solo? Finché non cammina è difficile che il piccolo possa farsi male, però quando comincia a gattonare, qualunque oggetto e luogo può convertirsi in un pericolo. Come puoi far sì che la tua casa sia sicura? Per garantire la sicurezza della tua casa, prima di tutto, se è possibile, prepara una stanza esclusivamente per lui, dove metterai tutte le sue cose, scatole, ceste di giocattoli, perché possa fare i suoi esperimenti in totale sicurezza. Il pavimento della sua stanza dovrebbe essere liscio e facile da pulire. È meglio evitare di mettere moquette, tappeti o pavimenti molto brillanti. La decorazione dovrebbe essere più semplice possibile, senza spigoli. Le sbarre del lettino non dovrebbero essere troppo separate tra di loro per evitare che il bambino ci infili la testa e rimanga incastrato. Se esiste una predisposizione familiare alle allergie, evita i peluche, le tende e i piumini di piuma naturale, che sono ricettacoli degli acari. Proteggi anche le prese della corrente e i cavi che sono in vista, che non devono ostacolare il suo cammino. Con precauzione puoi installare un dispositivo di sicurezza che blocchi la somministrazione di elettricità in caso di scarica o di cortocircuito. Potrebbe essere bene installarlo per la sicurezza di tutta la famiglia. Attenzione, un'altra delle precauzioni che devi prendere rispetto alla sicurezza ha a che vedere con i giochi e i peluche che dai al tuo bambino. Devono essere sempre omologati con il marchio CE e non contenere pezzi piccoli che possono disperdersi ed essere ingeriti dal bambino. E adesso bambini, ci ascoltiamo Com'è bella la puffetta.
Com'è bella, bella. gioca insieme a me, non con piccone, nemmeno con un tutto di colzone. Zitto tu, sono grande buffo, non litighiamo, giochiamo tutti quanti insieme con Buffetta. Dai, andiamo!
Bambini pronti per ascoltare la favola di oggi? Si intitola La vedova e le sue figlie. C'era una volta una vedova, una brava donna che aveva due figlie, belle tutte e due. La maggiore si chiamava Bianca, la minore Vermiglia. Le avevano chiamate così perché la prima aveva una bellissima pelle candida e la seconda guance e labbra rosse come corallo. Un giorno che la vedova stava filando, seduta davanti alla porta di casa insieme alle due ragazze, vide arrivare una povera vecchia che si appoggiava a un bastone e quasi non riusciva a camminare. «Avete l'aria stanca», disse la brava donna alla vecchina. «Sedetevi qui a riposare». Chiese alle figlie di prendere una sedia e loro si alzarono entrambe, ma Vermiglia fece più in fretta della sorella. «Volete un sorso d'acqua?» domandò la vedova. «Sì, grazie», rispose la vecchia. «E mangerei volentieri un boccone se per caso avete qualcosa da darmi, tanto per stuzzicare l'appetito». «Vi darò tutto quello che posso», disse la brava donna, «ma sono povera e non ho granché». Poi ordinò alle figlie di servire la vecchia, che si sedette a tavola. Alla maggiore chiese di cogliere i frutti di un susino che Bianca aveva piantato con le sue mani e a cui teneva molto. Invece di obbedire alla madre, la ragazza borbottò qualcosa del genere: «Sta a vedere che ho curato il mio albero per questa vecchia ghiottona. Comunque, non osò negare qualche susina all'ospite, ma gliele porse malvolentieri e di mala grazia. «Tu, Vermiglia», disse la vedova alla figlia minore, «non hai frutta da offrire a questa signora perché l'uva non è ancora matura». «È vero», rispose Vermiglia, «ma sento cantare la mia gallinella, sono sicura che ha fatto l'uovo. Se la signora lo vuol bere ancora caldo, glielo darò volentieri». Corse a prendere l'uovo senza aspettare la risposta della vecchia, ma proprio mentre glielo offriva, quella sparì e al suo posto apparve una fata bellissima che disse alla vedova: «Voglio premiare le vostre figlie secondo i loro meriti. La maggiore diventerà una grande regina, la minore una bravissima massaia». E diede un colpo di bacchetta magica alla casa, che diventò una bella fattoria. «Questa è tua», disse la fata a Vermiglia. «Ho voluto dare a ognuna di voi quello che preferiva», e poi sparì. La madre e le figlie rimasero a bocca aperta per la meraviglia. E quando entrarono nella nuova casa, furono incantate dalla sua pulizia. Le sedie, per esempio, erano di semplice legno, ma così lucide che si poteva specchiare. I letti erano coperti di tela bianca come la neve. Nelle stalle c'erano 20 pecore e 20 agnelli, 4 buoi e altrettante mucche. Nel cortile videro animali di ogni specie, galline, anatre, piccioni e altre bestiole del genere. C'era anche un grazioso giardino pieno di fiori e di alberi da frutto. Bianca non provava la minima invidia per il dono ricevuto dalla sorella e pensava solo alla grande soddisfazione di diventare regina. A un tratto sentì passare i reali cacciatori e quando si affacciò sulla soglia per curiosare, il re la trovò così bella che decise di sposarla. Bianca, che adesso era regina, disse a Vermiglia: «Non voglio che tu viva come una contadina. Vieni con me, cara sorella, e ti farò sposare con un gran signore». E bambini, prima di proseguire con la nostra bella storia, ci ascoltiamo un'altra canzoncina che è Capitan Harlock. Bene bambini, torniamo alla nostra storia e a Bianca che chiede alla sorella Vermiglia di andare con lei al castello. «Ti ringrazio, sorellina mia», rispose Vermiglia, «ma la vita di campagna mi piace e voglio rimanere qui». La regina Bianca partì. Era così contenta che per molte notti non riuscì a dormire dalla gioia. I primi mesi pensò solo ai bei vestiti, ai balli e alle commedie, ma poi ci si abituò. Ormai niente la divertiva e per di più le dame di corte, che davanti a lei mostravano il massimo rispetto, in realtà non la potevano soffrire e alle sue spalle dicevano: «Guardate un po' che aria si dà quella contadina. Il re deve aver proprio un animo volgare se si è scelto una moglie simile. Questi discorsi turbavano il sovrano, che cominciò a pensare di aver fatto male a sposare Bianca e ben presto smise di amarla, per innamorarsi ora di questa, ora di quell'altra dama. Appena cortigiani e servitori si accorsero che al re non importava più niente della moglie, cominciarono a trattarla senza il minimo riguardo. Bianca era davvero infelice, perché non aveva neppure un'amica sincera a cui raccontare i propri dispiaceri. Si rendeva perfettamente conto che a corte si usava tradire gli amici per interesse, sorridere a quelli che si detestavano e mentire in continuazione. Inoltre le toccava comportarsi con grande serietà, perché le avevano detto che una regina deve avere sempre un'aria maestosa e solenne. Ebbe dei figli e mentre li aspettava veniva sorvegliata da un medico pronto a esaminare tutto quello che la regina mangiava e a proibirle tutto quello che le piaceva. Le davano il brodo senza sale, le vietavano di passeggiare quando ne aveva voglia. Insomma, la contrariavano da mattina a sera. I suoi bambini furono affidati a governanti che li educavano malissimo, senza che lei potesse intervenire. E alla fine la povera Bianca diventò talmente magra e malinconica che faceva pena solo a guardarla. Non vedeva sua sorella da 3 anni, perché pensava che per una regina fosse sconveniente andare a trovare la padrona di una fattoria. Ma stava morendo di tristezza e così decise di passare qualche giorno in campagna per distrarsi un po'. Chiese il permesso al re, che fu contentissimo di darglielo perché non vedeva l'ora di liberarsi della sua presenza. La regina Bianca arrivò alla fattoria di Vermiglia verso il tramonto e vide da lontano pastori e pastorelle che ballavano sull'aia, divertendosi un mondo. «Ah», pensò la regina con un sospiro, «un tempo mi divertivo anch'io come loro, e nessuno ci trovava da ridire». Appena la vide, la sorella le corse incontro e la abbracciò. Aveva un'aria così allegra ed era così rosea e paffuta che la regina, guardandola, non poté fare a meno di compiangersi. Vermiglia aveva sposato un giovane contadino che non possedeva granché, ma era molto affezionato alla moglie e la trattava con dolcezza perché sapeva di doverle tutto. In casa c'erano pochi servitori, ma amavano la padrona come figli e cercavano di dimostrarglielo. Vermiglia non era certo ricca, ma il denaro non le serviva. La sua terra produceva grano, olio, vino e le pecore davano abbastanza latte da poterci fare burro e formaggio. Filava la lana e la tesseva per vestire se stessa, suo marito e i suoi 2 bambini. Erano tutti in buona salute e la sera, finito il lavoro, si divertivano con giochi e passatempi di ogni genere. «Povera me», esclamò la regina, «che brutto regalo mi ha fatto la fata, dandomi una corona. La felicità non si trova nei ricchi palazzi, ma qui, in campagna». Non aveva ancora finito di parlare che apparve la fata. «Facendoti diventare regina, non avevo intenzione di ricompensarti, ma di punirti», le disse. «Perché mi hai dato le susine con tanta malagrazia? Per essere felice è meglio possedere il necessario e non desiderare di più, come fa tua sorella». «Ah, signora», esclamò Bianca, «vi siete vendicata abbastanza. Fate in modo che le mie disgrazie finiscano». «Sono già finite», rispose la fata. «Il re, che non ti vuole più bene, ha deciso di ripudiarti e di sposare un'altra donna. E domani i suoi messaggeri verranno a ordinarti di non mettere più piedi al palazzo reale». Le cose andarono proprio come aveva detto la fata. E da allora in poi Bianca visse con Vermiglia, con sua grande gioia. Alla corte pensava solo per ringraziare la fata di averla riportata a casa. E adesso, bambini, vi dedico una canzone simpatica. simpaticissima.
Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau! E il gatto? Miau! L'asinello? Hippo! La mucca? Mu! La rana? Cracra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? E il coccodrillo? Boh! E il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti funga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia, vano, strilla, sorseggia, come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti funga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Il cane? Bau! Il gatto? Miau! L'asinello? Hippo! La mucca? Muu! La rana? Cracra! La pecora? Bè! Il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh! Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
Mi sono divertita tantissimo a cantarvi questa canzoncina. Bambini, adesso siamo giunti al nostro momento barzellette. Sentite questa. Trascorsi 2 anni dall'ultima volta che si sono visti, 2 medici si incontrano nuovamente ed uno dei 2 dice all'altro: ma se mi ricordo quella barzelletta dell'asino che mi hai raccontato l'anno scorso. E l'altro: ti è piaciuta molto, vero? E lui: sì, moltissimo. Guarda, da allora non posso più vedere un asino senza pensare a te. Che complimenti. E questa: di tua moglie ci si può fidare? Chiede un signore ad un suo amico. Cioè, intendo, riesce a conservare un segreto? Altro che, replica l'amico. Pensa che io e lei siamo stati fidanzati per più di 1 anno senza che io ne fossi al corrente. E sentite questa: in una prigione, durante l'orario di visita, la moglie dice piano piano al marito detenuto: ehi, ma hai avuto noie per la lima nella pagnotta di pane? E lui: sì, mi operano domani. Bambini, ascoltiamoci un'altra bella canzoncina, il cane cappellone.
e come fosse niente compare fra la gente, scuotendo la parrucca, straziando la chitarra, il cane capellone riscuote un successo. La voce si sparge, è un grande impresario, lo invita a contrattare, un divo ne vuol fare, ma lui non vuole altro che un osso ed una cuccia, nel solito cantone vicino al suo padrone. Bu bu papà, eccomi qua, e questa è la canzone del cane cappellone. Bu bu papà, che male c'è se suoni il chitarrone, fa sola si dore, il cane cappellone, il cane.
Caspita bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata, quindi auguro una fantastica settimana a voi e alle vostre famiglie e vi aspetto alla prossima con altre nuove fantastiche avventure. Un bacione dalla vostra Sissi, ciao a tutti!